L'artista non sono io. Documentario sul Battisti Bianco a cura di Pier Giorgio Pardo.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto all'ascolto del quinto e ultimo episodio di L'artista non sono io, un viaggio fra i dischi del cosiddetto periodo bianco di Battisti. Oggi arriveremo a parlare di Hegel, ma ci siamo lasciati con dei puntini di sospensione, quelli di La Metro, eccetera. Riprendiamo da lì. Stavamo giocando a misurare l'effetto di amplificazione emotiva, concettuale, che la musica di Battisti esercita sul dettato di Pasquale Panella. In quel caso, quello di La Metro, eccetera, la scrittura vagamente montaliana di quel montale periodo Xenia al quale Panella sembra guardare in fatto di descrizione del quotidiano, fa da trampolino di lancio ad un piano sequenza musicale che rende tutto teso, credibile, incombente. E ancora più forte è l'interazione nella canzone che dà il titolo all'album, proprio in Cosa succederà alla ragazza. Qui una scrittura lirica fra un romanzo di De Lillo e un pasticciaccio linguistico di Gadda brilla di luce al neon e siamo tutti la ragazza in pericolo, o tutti temiamo per lei, chiunque sia, qualunque sia il rischio. Morgan ha detto una volta, in Stramorgan, che il pezzo e in genere l'album sono da intendersi riferiti alla musica, quella con la M maiuscola, quindi l'eterno femminile in pericolo sarebbe lei, la musica. E sarebbe la canzone, la creatura che gli dei distratti di perché gli dei sarebbero finiscono col trascurare come trascurano Elettra gli dei che sono a cena nei drammi di Eugene O'Neill. Tutto molto novecentesco. In Hegel Battisti tornerà ad un cantato più espressivo, che tale espressione fosse l'atto di un narrare o di un ragionare, era comunque quel Battisti che, come dice Marco Masoni, un altro battistiano che ci piace citare, doveva qualcosa alle arie di Puccini. Ma qui il cantato ha la sua inflessione robotica da sintesi vocale. Battisti proprio sembra introiettare nel cantato un programma di sintesi, rende la pronuncia qualcosa di straniante e il tutto sembra confinare quasi con l'espressionismo brechtiano. E a questo punto parliamo di cifre. Come furono accolti questi album e come il pubblico battistiano li vive oggi che il catalogo di Lucio Commogol è tutto reperibile sulle piattaforme di streaming mentre questi pezzi ufficialmente non circolano? Cominciamo dalla seconda domanda che è insieme più facile e molto più difficile. A oggi, 5 luglio 2024, gli ascoltatori mensili di Battisti su Spotify sono 1.690.000. Per dare un'idea di cosa significhi questo numero, facciamo giusto un paio di confronti. Francesco De Gregori, presente da subito sulle piattaforme, ne conta 960.000, De André 1.207.000, ma Umberto Tozzi 2.800.000 e Geolier 6.600.000. Se poi guardiamo i singoli pezzi, gli unici due pezzi di Battisti a superare i 30.000 ascolti sono Il mio canto libero, che è schizzato in cima alla classifica da subito appena pubblicati i pezzi sulla piattaforma, e Con il nastro rosa, mentre De Gregori ha dalla sua Una donna cannone che viaggia per i 50.000. Diciamo quindi che, nel complesso, l'autore Battisti in generale ha più impatto delle singole canzoni. Chi va a cercare i pezzi di Battisti in streaming tende a diversificare gli ascolti. Se il repertorio bianco comparisse sulle piattaforme, sarebbe certamente oggetto di un ascolto mirato e durevole nel tempo. E i dischi? Proviamo a passare in rassegna i dati ufficiali riguardanti le vendite dei 5 capolavori di cui ci stiamo occupando. Le vendite di Don Giovanni furono ottime. Terzo album più venduto del 1986 dietro a True Blue di Madonna e Venditti e Segreti. L'apparenza andò meno bene, ma La sposa occidentale, con le sue 400.000 copie vendute nel 1990, forse anche grazie a una maggiore promozione data dalla CBS con la quale Lucio, che firmava i contratti disco per disco in quel periodo, volle pubblicare. Il 1990 era l'anno di Attenti al lupo, Le nuvole di De André, Fronte del palco, Another Day in the Paradise. Insomma, con queste 400.000 copie si difese benissimo. Ma soprattutto è davvero l'unico disco italiano dell'anno con un respiro internazionale. Eppure era un anno in cui davvero la musica stava subendo una rivoluzione copernicana proprio su base elettronica. Battisti seppe intercettarla prontamente e farla sua. Cosa succederà alla ragazza nell'anno di Ci vuole un fisico bestiale, miserere e hanno ucciso l'uomo ragno? Non andò bene. Hegel nel 94 fece appena capolino nelle classifiche per scomparirne subito dopo. Era l'album più difficile del lotto e certamente Lucio doveva esserne consapevole.
Ossia, sono diventato una persona che adesso ragiona un po' di più e quindi sono meno arrabbiato, meno sicuro, perché è evidente che quando si ragiona, quando si è giovani non si ragiona, si è sicuri di quello che si ha in testa. Invece io l'ho detto prima che ho le idee molto confuse, il che però credo che sia lo stadio migliore per poi arrivare a una nuova concezione della musica, se vogliamo, o della vita in senso più generale. Perché io, per esempio, di chi ha le idee molto precise ho abbastanza paura invece. Trovo molta difficoltà a capirmi e quindi a capire anche la mia musica, sia perché la mia musica è un po' un contrasto come io vedo la vita. La vita è un contrasto di forze contrastanti. Ammazza, che bello italiano. Ossia, proprio coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare, il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta, crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
Dicevamo, Hegel è il disco più complesso dei cinque. Ed è impossibile che Lucio non ne fosse consapevole, che non fosse una scelta, un voler essere oltre. Altrettanto impossibile però riesce a pensare che in lui non agisse una componente quasi ancestrale di rabbia. Rabbia come fame, come bellezza, come impulso creativo, come nuova gioventù, anche come provocazione. Cioè che avesse ritrovato quella rabbia degli inizi. I dischi da Eja ad Hegel sono tutti arrabbiati nel senso della provocazione dialettica. Pubblico, se davvero mi ami, dimostrami che sei pronto anche ad Hegel. Che la nostra relazione può andare al di là dello stadio del Don Giovanni, della seduzione, lo stadio dello specchio, aveva detto Battiato. Alberto Radius racconta che Battiato fosse un grande ammiratore di Battisti e che in sala di incisione, da grande curioso quale era, gli chiedeva: ma qui, Lucio, cosa avrebbe fatto? Che note ti avrebbe fatto mettere? Ce lo raccontava proprio nel backstage della serata che Radio Popolare dedicò all'immissione dei brani di Battisti in rete, lui che fu il chitarrista di entrambi i numi del pop italiano e che quella sera in auditorium ci regalò testimonianze preziose e indimenticabili in una delle sue ultime apparizioni in pubblico. Se tra l'altro una interpretazione in senso strettamente filosofico dell'aspra materia di Hegel, come ritiene Alexandre Charla, che nel suo libro Da Don Giovanni ad Hegel disegna proprio quel tipo di parabola, è possibile, allora bisognerà considerare quella E non H, che figura sulla copertina dell'ultimo album, esattamente la E di estetica, l'estetica hegeliana. E considerare, in questo ci discostiamo dall'interpretazione di Charla, quel disco come l'ultimo esito di un progetto di Battisti, cominciato di fatto con Eja. Questo progetto consisteva nel mettere in discussione il formato canzone come atto seduttivo che il Don Giovanni, eroe della seduzione psichica in Kierkegaard, aveva eletto come suo strumento espressivo d'elezione. Hegel era dunque un compimento, il punto in cui la riformulazione del formato canzone raggiungeva il suo punto più alto. Insieme di provocazione, ma anche, per rimanere in termini hegeliani, di sintesi. La musica procede in modo algido, deve essere assenza di emozione, mentre il cantato si inerpica su vette di ritrovata tensione espressiva. Il cantato è la voce del viso, quel viso che Battisti ha ormai caparbiamente negato, ma che adesso si può vedere ascoltandolo, nuova essenza d'arte. In altri momenti del nostro percorso ci siamo avvalsi della bravura di filologo battistiano di Donato Zoppo, e anche in questo caso lo facciamo perché Donato ha avuto l'acume di raccogliere una testimonianza di un fonico. Il fonico, per un musicista che sta mettendo e rimettendo in discussione la propria idea di suono, facendola il centro della sua ricerca espressiva, è importantissimo. In questo caso il nome del tecnico del suono, del fonico dell'album è Chris Porter. Siamo sempre a Londra, ormai dischi da tempo Lucio li faceva a Londra. Chris Porter era uno che aveva lavorato con gente del calibro di Elton John, David Bowie, George Michael, che aveva seguito i King Crimson nei concerti live. Insomma, uno in grado di cogliere la grandezza anche umana di Battisti e l'importanza del percorso che stava facendo. Lo racconta infatti in un modo bellissimo. Non avevo mai sentito parlare di Lucio, però in studio mi colpì molto. Il clima generale era molto serio, ma lui era rilassato e affabile con i musicisti. Desiderava un sound desolato, rigido, non romantico. Un'atmosfera persino clinica, in contrasto con i testi che percepivo sinuosi e poetici. Non conoscevo Panella e il mio italiano era praticamente inesistente, ma si capiva il ritmo nei testi e nella musica ed era una gioia ascoltare Lucio cantare. Durante le registrazioni e il missaggio, Lucio veniva a casa mia, era una compagnia deliziosa. Insegnò a me e mia moglie a fare una pasta decente e fu molto paziente con tutto lo staff coinvolto. E allora ve la butto lì. Se Hegel fosse proprio lui, Luis Battisti, se questa biografia hegeliana non fosse un po' un'autobiografia per fare il punto sino ad allora, sarebbe divertente, no? Perché Hegel è un album divertente. Molto divertente. In alcuni momenti quasi ballabile, con tantissima club culture dentro. Lucio qui trascrive anche la casualità, il balbettio, la non forma. Trascrive persino le intenzioni dei musicisti, che era pure gente che ne sapeva. Andy Duncan, già turnista e coautore per gli Anathema, è stato collaboratore di Tony Banks, John Martin e del duo Dave Stewart e Barbara Gaskin. Lyndon O'Connor è collaboratore fisso di Jaco Jakczyk e Gavin Harrison, due dei complici di Robert Fripp nella ultima incarnazione dei King Crimson. In almeno l'inizio si parla del colore degli occhi come iride alle finestre, ancora montale, snocciolandolo quasi fuori tempo, su una base music volutamente robotica, con voce sorridente, in pieno straniamento brechtiano, come si diceva. Nella title track si racconta una storia forse d'amore, forse di giovinezza e dedizione sapienziale, interpolata da riferimenti agiografici in una sequenza di cellule melodiche che un po' si chiamano, un po' si respingono, prima di dissolversi in vagito di coda strumentale subitaneamente interrotta. Tubing è una suite in più movimenti, la cui sequenza è talmente regolare da far sulle prime pensare a una sorta di improvvisazione canora. Battisti lavora qui sul vecchio assunto della contrapposizione modale di tonalità maggiore e minore, non relative fra loro, e crea il conflitto drammaturgico che fu già carta vincente di sue prodezze trascorse. Per il resto il brano è una semiretta che comincia e non finisce, non rispetta le sillabe, non rispetta le toniche nell'articolazione delle parole, non si lascia capire, carpire, non vuole essere memorizzata, ma è al contempo dotata di una proporzionalità rigorosa di cui ti rendi conto man mano. La bellezza riunita, che ha in tempi non lontani dato il titolo ad una compilation di riletture del Battisti Bianco, edita nel 2018 dalla industria discografica Lacerba, è una deriva apparentemente libera, racchiusa invece in struttura circolare dalla melodia del cantato, che ad un certo punto dà all'ascoltatore l'appiglio, quando ormai quell'appiglio non lo attende più. La moda del respiro è invece uno degli apici probabili, uno dei picchi del disco, l'espansione del cantabile, della cantabilità pucciniana, per dirla ancora con Masoni, si costruisce segmento per segmento, è una sorta di falsetto flebile che fa capolino fra i pensieri prima che una specie di svenevolezza, anche autoironica, intervenga con la sua malinconia astratta. Stanze come questa sembra una linea nata senza un pensiero armonico, una non canzone che porta dalle parti di Robert Wyatt su una ritmica quasi jungle, anzi proprio jungle, l'acustica ambienta uno stranito flamenco che si spegne in volata. Estetica inizia romantica e narrativa, ma le armonie subito assumono complessità novecentesca, appena smussata da estensioni jazzistiche e occasionali fraseggi pop di tastiere. La voce del viso avrebbe l'aria di un divertissement high energy, ma di nuovo una sorta di bridge dal sapore grottesco scombina tutto, proprio scombina le acque. E l'album si chiude così, seccamente, senza commiato, contro ogni logica, una summa del pensiero Battisti Panella, del pensiero Battisti e della sua divertita e insieme dolorosa autoindulgenza. Era tutto. In più occasioni il discografico Roberto Gasparini ha riferito di un incontro negli uffici della BMG in cui si sarebbe discusso di un fantomatico seguito la cui realizzazione sarebbe stata stroncata dalle difficoltà nel raggiungere un accordo economico e dalla sopravvenuta scomparsa di Lucio a trattative ancora in corso. Che queste registrazioni siano in qualche archivio gelosamente custodito dalla famiglia Battisti o che Hegel sia a tutti gli effetti un canto del cigno non è importante ai fini del nostro discorso. Resta invece da dire di un inedito, reperibile solo in rete, il Gabbianone, ripreso da Luciano Chessa nel suo cassette album Canti Felice Shank Block Records 2018. Si tratta di un demo ma molto avanzato in fatto di songwriting. Ci interessa perché la riteniamo una canzone bellissima, per la sua melodia obliqua, per gli archi romantici, per l'imprevedibilità delle soluzioni armoniche. La chitarra acustica, il ruolo di solista, strano per il Battisti Bianco, è assai probabilmente quella di Ray Russell, chiamato come turnista durante le registrazioni di Don Giovanni. Una interessante figura di jazz rock inglese e anche chitarrista in un classico dell'underground, Lady Killer, uscito per la Sovereign nel 1973. I Mouse erano straordinari, misconosciuti, ed è una ristampa che potete trovare in giro se avete voglia di comprarvela. In questa, come in fondo in tutte le canzoni del Battisti Bianco, il pop appare reinventato, ridisegnato, diventa esso stesso metafora, gioco, poesia, filosofia. Non solo Hegel, ma come abbiamo visto il Kierkegaard di Don Giovanni. Una nuova ipotesi di espressione cantautorale, di musica d'autore tout court e di bellezza riunita. Era tutto, ma rimane il tempo per qualche ringraziamento a Shauki, direttore dei programmi di Radio Popolare, che ha pensato questo podcast, a lui e Niccolò Vecchia che hanno scelto di affidarmelo, a Nina di Casa Pais che ha prestato la voce per l'intro, a Fabio Scordella per avermi segnalato la data della ultima esibizione di Battisti nell'estate del 1980, mentre alcune fonti la riportano erroneamente come avvenuta nell'82 a sostegno della promozione del disco di Adriano Pappalardo, a Donato Zoppo, Marco Masoni, Alexandre Ciarla, Ivano Rebustini, fonti di suggestioni e sapere, alla pagina Facebook dedicata al Battisti Bianco, bellissima e utilissima, e soprattutto alla community di Radio Popolare per i feedback sempre affettuosi, senza i quali sarebbe impossibile pensare a una bellezza riunita. Grazie da Piergiorgio Pardo.